Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Everybody occupation right now. We need a doctor who cares about the population. And when the working class going on strike, no more police, they're just claiming their rights. No more police, they're just claiming their rights.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9:17 minuti, quindi iniziamo questa rassegna stampa di oggi lunedì 30 maggio. Staremo assieme fino alle 10:45 e ovviamente vi ricordo subito i contatti della radio per poterci scrivere, ovvero il numero 388-4292-504 se volete mandarci un sms, oppure potete come sempre scriverci anche alle nostre pagine Facebook e Twitter o ancora alla mail contaminati@radiazione.info. Questa mattina partiremo un po' dalla cronaca nazionale, anziché da quella locale, dato che, come spesso accade di lunedì, abbiamo il Mattino di Padova qui cartaceo sotto mano, che non ci riserva particolari novità se non di calcio, e considerando che alla sottoscritta non interessa e presumo a molti di voi nemmeno, decisamente sorvoleremo, ma sul finire della puntata comunque daremo alcuni aggiornamenti, soprattutto rispetto a quello che qui a pagina 15 del giornale infatti ci viene definito come il collasso imminente delle scuole comunali padovane, quindi comunque di questo parleremo più tardi. Nel frattempo daremo diversi aggiornamenti su il blocco delle raffinerie in Francia e le situazioni anche negli Stati Uniti, ma anche in Turchia e in Australia, quindi un po' più di aggiornamenti internazionali e nazionali, e poi qualche notizia di cronaca locale appunto alla fine della puntata. Quindi rimanete con noi e ci sentiamo tra pochissimo. Submission feel right. What president's taking in the ghetto, they must fight. In the ghetto, they must fight. Politics war, social iniquity, and everyone is a broken bureaucracy. Losing your premium from office to office, man, you must still run. Politics war, social iniquity, and everyone is a broken bureaucracy. Losing your premium from office to office, man, you must still run.
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci allora, sono le 9:22 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna di quest'oggi lunedì 30 maggio. Come dicevo poco fa, cominciamo dalla cronaca nazionale, purtroppo aprendo con notizie decisamente negative. Trattiamo infatti l'ulteriore naufragio che si è verificato ieri e che del quale appunto parla il Mattino di Padova, anche qui a pagina 4 alla prima notizia, quindi in mare 700 morti, che poi si tratta di deceduti accertati, quindi probabilmente la cifra è anche più alta, ed è strage di bambini. Quindi un bilancio degli ultimi tre naufragi dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati e al largo della Libia appunto 40 bambini e tre bimbi anche tra i 45 cadaveri in Calabria. Peraltro questa notizia senz'altro ci rimanda anche ai tweet che stiamo rimandando proprio in questi minuti, dato che per i migranti che comunque riescono ad arrivare qua attraversando l'inferno del Mediterraneo, a quanto pare il governo italiano riesce solo a riservare rastrellamenti e deportazioni. Infatti adesso a Ventimiglia, a quanto pare, come un po' vediamo via Twitter, è in corso un'operazione di rastrellamento, la stazione è blindata, è caccia all'uomo e praticamente tra le vie della città e sulla spiaggia, quindi da stamane dall'alba la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza stanno sgomberando e deportando in autobus i migranti. Venendo appunto alla notizia della strage, dell'ennesima strage che c'è stata, leggiamo come dei 45 corpi allineati dentro l'enorme container frigorifero sistemato nel porto di Reggio Calabria, tre sono di bambini, neonati e bambini in tenera età che avevano dai 6 mesi ai 2 anni, recuperati senza più vita in mare con i cadaveri di 36 donne e 6 uomini dalla nave militare Vega, vittime dell'ennesimo naufragio avvenuto al largo della Libia. Le salme sono state sbarcate ieri mattina assieme ai 629 superstiti provenienti da Pakistan, Libia, Senegal, Eritrea, Nigeria, Siria, Marocco e Somalia, Di questi, 155 si trovano a bordo del barcone che si è rovesciato al largo della Libia, forse a causa di una falla nello scafo. La contabilità dei morti rende ancora più drammatica l'esposizione della nuova emergenza migranti nel canale di Sicilia, e appunto, secondo l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, sono almeno 700 le vittime di tre naufragi avvenuti nel Mediterraneo negli ultimi giorni, e 40, come dicevamo prima, erano bambini. Un centinaio di persone manca all'appello dopo il naufragio di una prima barca, riferito a mercoledì, e a questi si aggiungono circa 500 profughi dispersi giovedì. Si trovavano su una barca senza motore che si è capovolta con 670 passeggeri a bordo. Di questi, 25 sono riusciti a raggiungere l'imbarcazione che li trainava, 79 sono stati soccorsi, mentre solo 15 cadaveri sono stati recuperati. Degli altri praticamente non c'è traccia. A questo bilancio, prosegue poi l'articolo, vanno aggiunte le 45 vittime recuperate venerdì dopo un terzo naufragio, e per Medici Senza Frontiere la strage è ancora più spaventosa. Circa 900 persone potrebbero essere morte nel Mediterraneo centrale solo nell'ultima settimana. Questo è quanto scrivono su Twitter. E poi anche l'UNICEF dice che bisogna mettere fine al genocidio di bambini che dopo l'Egeo tocca il Mediterraneo. C'è spazio poi ai racconti dei superstiti, che appunto trattano dei 40 bambini in acqua in mezzo a centinaia di persone, nessuno si è salvato, il capitano li ha abbandonati lasciandoli annegare uno dopo l'altro. L'imbarcazione appunto era partita da Sabratha in Libia nella notte fra il 25 e il 26 maggio, trainata da una seconda barca a motore, e su ognuno dei due delle due imbarcazioni c'erano oltre 500 persone. In coperta chi aveva pagato di più, e nella stiva invece stipati come sardine quelli più poveri, senza aria né speranza di salvezza in caso di naufragio. Dopo 8 ore, ricostruiscono i testimoni, il peschereccio trainato comincia a imbarcare acqua. I passeggeri cercano di svuotarlo con piccole taniche e con le mani. Il tutto dura un po' un'ora e mezza, quindi questo tentativo disperato dura circa un'ora e mezza, e poi il capitano, identificato poi si legge dalla mobile di Ragusa in un cittadino sudanese, ordina di tagliare la fune. Chi si trova nella stiva cola a picco, chi è in coperta si getta in acqua cercando scampo. Un'ottantina vengono salvati da una nave spagnola, altri, ma pochi, riescono a salire sull'altro peschereccio, ma intanto appunto 40 bambini scompaiono tra i flutti. La rotta del Mediterraneo, conclude poi questo articolo, la più pericolosa, ricomincia così a inghiottire vite. E poi ovviamente abbiamo le parole anche ipocrite dei vari inviati speciali dell'ONU in Libia e quant'altro, che addirittura dice che non crede che ci sarà una nuova ondata migratoria dalla Libia. Afferma anzi che le cifre sono in calo: l'anno scorso sono arrivati in Italia 47.000 migranti, quest'anno un terzo di meno, e quindi insomma, parlando di persone e di esseri umani che per l'appunto vengono inghiottiti dalle onde, tale Martin Kobler, inviato speciale dell'ONU, minimizza dicendo che tutto sommato ne stanno arrivando pochi, quindi insomma di fatto sminuisce questa situazione invece drammatica, che altro non è che il prodotto delle aggressioni imperialiste, di cui ovviamente anche l'Italia è assolutamente complice e parte integrante.
Cielo di radio! E radiazione!
E mentre diamo questi dati, ovviamente ci colleghiamo anche a un'altra notizia di alcuni giorni fa, dato che in questo momento sta avendo luogo da alcune ore a questa parte lo sgombero, dicevamo, dei migranti a Ventimiglia e la loro deportazione in autobus. Tra l'altro adesso vediamo se riusciamo anche a fare un collegamento telefonico, e per l'appunto non va meglio in Grecia, dove il 24 maggio le cosiddette molte forze dell'ordine hanno cominciato a sgomberare il campo di Idomeni al confine con la Macedonia, dove circa 8.500 migranti negli ultimi mesi, come sappiamo, si sono stabiliti nella speranza di attraversare il confine e proseguire verso nord. Secondo le autorità, si sa che la polizia ha ricollocato, per così dire, 1.273 curdi, 662 siriani e 96 yazidi in alcuni centri di accoglienza a Sindos ed Erveni, in un'ex area industriale vicino a Salonicco. E questo è quanto apprendiamo dal quotidiano greco Tovima. Le operazioni di evacuazione dovrebbero durare una decina di giorni e, secondo il portavoce dell'ente greco per la gestione della crisi dei profughi, il trasferimento dei migranti nei paesi europei comincerà presto. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless. To those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this. Child like your nature, rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise, corruption in disguise, from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lives through rust, so not as muscles, but percussion to provide. For me as a guide, y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you could survive when law is lawless.
Right,
feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future.
di radio. È radiazione.
E allora rieccoci, sono le 9:37 minuti, qui in diretta su radiazione.info per la rassegna stampa di oggi lunedì 30 maggio. Proseguiamo infatti con le notizie, siamo però su cronaca internazionale, dato che qui proprio sull'internazionale cartaceo in prima pagina per una volta insomma c'è un'immagine bella e quindi degna anche di essere ovviamente valorizzata nel nostro piccolo sui nostri canali. Sono appunto i lavoratori che vengono definiti irremovibili a Saint-Nazaire in Francia, un'immagine del 24 maggio scorso con i lavoratori appunto che bloccano il porto di Saint-Nazaire nell'ovest della Francia per protestare contro la riforma del lavoro voluta dal governo. Le mobilitazioni, come sappiamo, ne abbiamo anche parlato nelle scorse rassegne, vanno avanti da più di due mesi in tutto il paese e il 23 maggio sono entrati in sciopero proprio gli operai delle raffinerie di petrolio e gli 8 impianti attivi sul territorio francese sono rimasti chiusi. Quindi dopo due giorni un quinto dei distributori di benzina era completamente a secco e il governo ha deciso di fare ricorso alle riserve strategiche. La riforma, appunto, come sappiamo, è stata approvata in prima lettura dalla Camera il 12 maggio ed è ora in discussione al Senato. Ovviamente continua quindi questo braccio di ferro tra il governo e il movimento che si oppone a questa cosiddetta riforma del diritto del lavoro e negli ultimi giorni le proteste si sono fatte sempre più dure e sono proprio sfociate nel blocco delle raffinerie. Qui appunto a pagina 23 sempre dell'Internazionale abbiamo anche un altro piccolo aggiornamento. Nelle foto qui presente ci sono anche le proteste a Douchy-les-Mines dove appunto si vedono i copertoni bruciati come barricata con questo ingente schieramento di cosiddette forze dell'ordine subito dietro e si legge poi che gli automobilisti hanno preso d'assalto i benzinai per paura di rimanere senza carburante e uno sciopero è stato annunciato anche nelle centrali nucleari. Altre astensioni dal lavoro sono poi previste nel settore dei trasporti e queste sono un po' di aggiornamenti che si apprendono anche da Le Monde. Lo scontro ovviamente destinato a inasprirsi ancora, commenta il quotidiano, perché il premier Manuel Valls è condannato a seguire la linea della fermezza per sottrarsi all'accusa di lassismo da parte dell'opposizione e per non deludere i suoi sostenitori, sempre meno numerosi.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Poi ovviamente rimanendo in tema di Francia non possiamo non citare la notizia del manifestante in fin di vita, ci sono infatti degli aggiornamenti proprio su InfoOut, su un articolo pubblicato ieri, quindi il ragazzo che è rimasto ferito negli scontri ha subito, si legge, una difficile operazione chirurgica e si trova tuttora in coma artificiale in una situazione critica. Ovviamente per contro la polizia sostiene che non sia più in pericolo di vita, ma i medici prevedono che ci saranno anche nel migliore dei casi delle gravissime conseguenze neurologiche. Questo appunto si riferisce, per chi non avesse avuto modo anche di sentire questa gravissima notizia, a l'episodio avvenuto per l'appunto in Francia, dove da settimane la gente è in piazza per chiedere il ritiro della loi Travail. quindi di fatto il Job Act di Hollande in salsa francese, appunto. E durante lo sciopero di giovedì 26 maggio, un ragazzo di 28 anni, giornalista indipendente, arrivato a seguire la manifestazione, è stato ferito gravemente da una granata sparata dalle cosiddette forze dell'ordine. Dopo il corteo ufficiale, una parte delle persone in piazza ha deciso di partire in corteo spontaneo verso la tangenziale per bloccarla. La polizia ha, per tutta risposta, violentemente caricato i presenti ed effettuato alcuni arresti, tra cui un liceale. Alcuni manifestanti si sono avvicinati agli agenti per chiedere in coro il rilascio del fermato e i poliziotti in assetto antisommossa hanno deciso di disperdere le persone presenti sparando una granata disaccerchiante, così è definita, quindi quest'arma pericolosissima che dovrebbe essere usata secondo i regolamenti di polizia solo in caso in cui gli agenti si trovino minacciati da una banda armata. Le schegge di questa granata di fatto hanno colpito questo giovane fotografo alla testa, che si è accasciato al suolo sanguinante ed è stato subito soccorso dagli altri manifestanti. Come dicevamo, si trova tuttora in coma, quindi le fonti mediche hanno confermato che si trova in pericolo di vita con gravi complicazioni neurologiche. E giovedì, sempre nella capitale francese, un altro poliziotto aveva puntato l'arma di servizio contro un gruppo di manifestanti. E qui, appunto, in questo articolo, dicevo, pubblicato su InfoOut nella sezione dei conflitti globali, si vede proprio questa scena. Quindi, come dire, decisamente che parla molto più di tante parole.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Eccoci, allora, sono le 9:46 minuti, sempre qui in diretta da Radiazione con la rassegna stampa. A quanto pare, peraltro, partono canzoni non cliccate, ma a un determinato titolo si attiva un'altra musica, ma va bene lo stesso, l'importante è che non salti la connessione, e per l'appunto ci spostiamo su quella che dicevo all'inizio, ovvero l'unica notizia un po' interessante dal Mattino di Padova rispetto alla cronaca locale. Siamo infatti a pagina 15 e, come abbiamo scritto anche sulla nostra pagina Twitter, parliamo di scuole comunali padovane a rischio collasso, dato che in 2 anni sono stati tagliati 2,3 milioni. Questa è la denuncia dell'ex assessore alle politiche scolastiche Brunetti, una scure a cui ero contraria. Peraltro, persona che non brilla di certo di chissà quale intelligenza o competenza, dato che se avete occasione di lavorare nel sociale, sappiate che a qualsiasi convegno voi andiate, che sia un convegno sugli anziani, sulla disabilità, sui bambini, sul cyberbullismo e chi più ne ha più ne metta, la Brunetti farà, o meglio faceva, perché poi è stata defenestrata da Bitonci, farà sempre lo stesso intervento, parlando di rete, di servizi sociali, eccetera, eccetera, che devono fare rete nel territorio, e quindi questo leitmotiv del fare rete va bene per tutto. Quindi, come dire, forse il ghostwriter che le sta alle spalle non è troppo fantasioso. Comunque, tornando a noi e non ai miei voli pindarici, dicevamo, siamo a pagina 15 e si legge che sono spariti i pedagogisti e sono stati ridotti i mediatori culturali, diminuita anche l'assistenza sociale, l'assistenza domiciliare ai disabili. Quindi l'amministrazione ha tagliato 2,3 milioni in 2 anni per la scuola. Ora siamo a rischio collasso. Le cifre sono alte, reali, tutte scritte nero su bianco sui bilanci che l'ex assessore alle politiche scolastiche Alessandra Brunetti conosce bene e conserva nei suoi archivi privati. Voce per voce, parte di quei tagli portano anche la sua firma, perché riguardano il 2014 e il 2015, quindi prima che il sindaco Massimo Bitonci la allontanasse dalla giunta per contrasti insanabili di natura politica. E poi si legge, ed è lei che oggi denuncia la situazione critica in cui versano gli asili nidi e le scuole di infanzia di Padova: io non ho firmato quei tagli, li ho subiti, precisa, perché quando mi sono stati sottoposti ho sempre fatto notare che non sarebbero stati assolutamente sostenibili e che il sistema prima o poi sarebbe crollato. Di cosa stiamo parlando? Di mediatori culturali, formazione, maestre, educatori, pedagogisti, personale ATA e progetti che nel giro di 2 anni sono entrati in sofferenza per via di scelte politiche nette che hanno dato priorità ad altri settori. Oggi però queste scelte rischiano di provocare conseguenze gravi dal prossimo anno scolastico. Una delle figure che mancherà negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia è quella del pedagogista. Il comune, fino al 2015, ne aveva 2, che si occupavano distintamente di nido e scuole dell'infanzia e rappresentavano un fondamentale supporto alle maestre. Oltre a loro c'è un ufficio pedagogico che svolge un coordinamento. A distanza di pochi mesi entrambi sono andati in pensione e sono stati sostituiti da una dirigente comunale titolata Giuliana Truffa. Anche lei poi è stata inviata in prepensionamento durante la girandola di dirigenti e funzionari dei servizi sociali, propedeutica all'esilio di Alessandra Brunetti. Oggi è tutto in mano all'ufficio pedagogico, che ovviamente non può sobbarcarsi il lavoro enorme che prima si dividevano in 3. Non dimentichiamoci che i padovani pagano delle rette abbastanza alte per i nidi e scuole dell'infanzia comunali e giustamente pretendono che il servizio sia alto. Naturalmente il collasso descritto dall'ex assessore, sostituita a novembre da Vera Sodero, non è giustificabile solo dalla mancata sostituzione di 2 pedagogisti. E lei dice: ovviamente no, ma attorno alle scuole sta crollando tutto il sistema perché non c'è assolutamente interesse a sostenerlo e ormai si è sotto organico in tutti i settori. A confermarlo è Vittorio Rosa, del sindacato autonomo Lavoro e Società. Anche lui, appunto, dalla testimonianza che qui stringo, dice che l'amministrazione sta agendo in maniera scellerata, lo dimostrano le cause che molte maestre hanno mosso contro il comune perché non hanno rispettato le graduatorie, lasciando a casa circa 100 di loro, e a settembre però non sapranno più dove andarle a pescare, e alcuni asili e scuole di infanzia rischiano di rimanere senza educatrici. Per legge deve esserci un educatore ogni 6 neonati, uno ogni 8 bambini dai 13 mesi ai 3 anni e due ogni 25 bambini oltre i 3 anni, che poi già questi numeri, per chiunque di noi abbia lavorato nel settore, insomma sono piuttosto tosti. Se poi addirittura si va sotto organico, la situazione diventa delirante. Sono comunque organici, appunto, che non vengono rispettati, infatti l'organico è insufficiente per garantire questi numeri e quindi i servizi. Oltre ai tagli dei mediatori culturali, che stanno provocando dei problemi enormi alle famiglie, sono stati tagliati dopo scuola e addirittura l'assistenza domiciliare a tutela dei bambini disabili, che non hanno più nessuno che possa aiutarli a fare i compiti a casa, stravolgendo un sistema che funzionava. Qui si dice anche che Padova era un'eccellenza, tanto che l'ANCI l'aveva portato a modello un po' in tutta Italia e che adesso si è ridotti a brandelli. Ecco, parlare di eccellenza anche fino a pochi anni fa mi sembra ovviamente un po' esagerato, dato che in questo articolo, ad esempio, viene nominata anche Giuliana Truffa, ex dirigente comunale appunto del settore servizi scolastici, che comunque fu, diciamo, assieme all'ex assessore Piron, l'artefice delle nuove fasce ISE, che molto spesso abbiamo trattato anche nel corso delle nostre rassegne. Ebbene, se vogliamo accennare anche questo fatto, ben prima che si introducesse dall'anno scorso, si introducessero i nuovi criteri ISE, che come sappiamo hanno portato alla perdita della borsa di studio, dell'alloggio, moltissimi studenti universitari che si sono poi visti un esorbitante aumento delle tasse universitarie e anche dei costi dei servizi come le mense, beh, già diversi anni fa, parliamo del biennio 2009-2010, si iniziò a parlare qui a Padova, quindi con la vecchia amministrazione, di fasce ISE che di fatto non contemplassero più la gratuità del servizio per le famiglie che avessero un reddito da 0 a 6.000 euro annui, quindi comunque famiglie di fatto in stato di indigenza. Ebbene, all'epoca, proprio nel biennio 2009-2010, chi frequentava l'asilo nido non pagando la retta perché in situazione di indigenza si trovò prima a dover pagare 50 euro, con la scusante che c'erano i furbetti, c'erano alcuni furbetti che presentavano dei moduli ISE falsati. Quindi, ecco, per via di questo fatto, ovviamente l'hanno, come dire, pagata tutti, le fasce più deboli in primis. Prima si è passati a 50 euro e poi si è passati addirittura a 90, cosa che ovviamente ha anche costretto diverse famiglie in difficoltà a togliere i propri figli dalla frequenza dell'asilo nido. E poi arriviamo all'oggi, quando di fatto anche le mense delle scuole comunali, gestite di fatto, servite diciamo dalla Dusman, ci riservano la piacevole sorpresa di un aumento delle tariffe a fronte di pasti che invece sono sempre più scadenti, anche le quantità sono arrivano fino a un certo punto, il bis non viene più concesso, del biologico assolutamente non se ne parla più, e quindi, come dire, diamo a Cesare quel che è di Cesare, perché se Renzi ha introdotto appunto i nuovi criteri ISE, l'amministrazione comunale padovana, guidata da Ivo Rossi nello scorso mandato, assieme appunto all'assessore Pironne, assieme anche per l'appunto a Giuliana Truffa, che qui era nominata ed era appunto l'ex dirigente del settore servizi scolastici, beh, tutte queste figure hanno sicuramente dato un loro contributo sostanzioso per arrivare alla situazione patetica in cui ci troviamo oggi a livello appunto di servizi scolastici.
Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale all'istruzione. Fabbricando scuole, subappalti e corruzione, bustarelle da un milione. Fabbricando case popolari, biservizi secondo il piano regolatore. Fabbricando case, ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore. Dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà e puoi morire in odore di santità. Fabbricando case, sermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando case, assicuri un avvenire ai tuoi figli con amore. Col sorriso e col buon umore, col sorriso e col buon umore. Ma dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare. Spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà. Puoi morire in odore di santità fabbricando case.
Eccoci, allora, sono le 10:01 qui su radiazione.info per la rassegna di quest'oggi, lunedì 30 maggio 2016. Per l'appunto, dalla nostra pagina Twitter abbiamo appena rilanciato un'immagine datata al 28 maggio, quindi un paio di giorni fa, quella che viene definita qui dal Daily Mail un momento scioccante in cui un poliziotto violentemente attacca una donna in Francia. Lo ritweetavamo anche perché appunto di Francia abbiamo parlato anche poco fa, rispetto ai blocchi delle raffinerie e agli scontri che si susseguono ormai da settimane, e per l'appunto, come dire, a vedere anche un'immagine del genere, visto che ancora si parla di forze dell'ordine, o comunque che i media mainstream hanno sempre questo tipo di termine, mi collegherei anche a un articolo interessante trovato appunto sull'Internazionale a cura di Lori Penny, che è una giornalista britannica e che poi che collabora con il The Guardian e che qui in Italia ha anche pubblicato Meat Market, carne femminile sul banco del capitalismo, un testo uscito qualche anno fa, nel 2013, se non sbaglio, e giustamente lei si domanda: chi ci difende dai nostri difensori? Ed effettivamente, vedendo questa immagine, considerando questo appunto che abbiamo retweetato, considerando che il poliziotto è definito una forza dell'ordine, un difensore, beh, vediamo come contro questa donna si sia invece particolarmente accanito, tanto quanto i vari movimenti fascisti che ultimamente hanno riscoperto questa tematica appunto della violenza contro le donne. Quindi in tutto il mondo i fanatici retrogradi, inizia così questo articolo di Lori Penny, hanno improvvisamente deciso di combattere la violenza contro le donne, da Donald Trump, che ha promesso di proteggere le donne bianche statunitensi dagli stupratori messicani immigrati, ai gruppi di estrema destra europei, secondo cui i musulmani minacciano le loro mogli e le loro figlie, i conservatori si stanno reinventando come difensori delle donne. Ma chi ci difenderà da loro? Questa è la domanda che viene fatta. L'idea che gli uomini occidentali debbano proteggere le loro donne dagli stranieri circola da tempo. È stata usata per giustificare l'omicidio di maschi neri negli Stati Uniti fin dai tempi della schiavitù, anche se le donne nere venivano violentate in massa dai proprietari terrieri bianchi. La stessa idea è usata oggi per giustificare la sorveglianza e la militarizzazione ed è strumentalizzata dall'estrema destra per razionalizzare il suo fanatismo. Dopo l'aggressione di massa avvenuta la notte di Capodanno a Colonia, gruppi come Alternative für Deutschland, quindi l'FD, il partito neofascista che i sondaggi hanno dato al 15% in Germania, hanno sposato la vecchia causa della protezione delle donne bianche. L'espressione che uso per descrivere questa tendenza è nuovo sciovinismo. La prima definizione di sciovinismo sull'Oxford English Dictionary è patriottismo esagerato o aggressivo, e la seconda è sostegno eccessivo e prevenuto della propria causa, gruppo o sesso. E il nuovo sciovinismo appunto risponde a entrambe le definizioni. Usa il sentimento nazionalista grezzo per dipingere gli uomini bianchi come eroi che proteggono le loro donne da orde o transessuali. Ma questo non ci fa sentire affatto al sicuro. Sarebbe molto più facile prendere sul serio l'FD come paladino delle donne se non volesse proibire l'aborto e i matrimoni gay, limitare il diritto al divorzio, chiudere gli asili nido e privare le madri single dell'assistenza statale. Il tutto in nome della famiglia tradizionale. I retrogradi di ogni sorta hanno idee molto simili su come proteggere le donne. Dunque non c'è da stupirsi se l'opinione dell'FD sul ruolo della donna nella società ricorda quella anche degli estremisti islamici. Non riesco a immaginare questi autoproclamati difensori delle donne mentre fanno volontariato in un centro antiviolenza o una donazione a un'associazione contro gli stupri. Al contrario, organizzano manifestazioni razziste nelle comunità multiculturali e molestano le donne su internet. L'American Family Association, un'organizzazione fondamentalista cristiana statunitense, ha ammesso di aver mandato degli uomini nei bagni delle donne dei negozi di abbigliamento Target per verificare, così si legge tra virgolette, la politica dell'azienda che permette ai transessuali di usare i bagni che preferiscono. Dato che non è riuscita a dimostrare che gli uomini travestiti molestano le donne, l'associazione ha creato la stessa minaccia che pretende di vedere nel mondo. I nuovi sciovinisti, che sono soprattutto uomini, vogliono proteggere le donne dalla violenza, ma solo un gruppo ben definito di donne. Le transessuali, le lesbiche, le immigrate e le donne non bianche non rientrano nei loro criteri. I gruppi cristiani che sostengono di proteggere le loro figlie dai transessuali sembrano ignorare il fatto che alcune delle loro figlie potrebbero essere transessuali, una categoria che subisce continue violenze. E questo tipo di sciovinismo è sempre stato razzista e classista, perché sono gli uomini a decidere chi deve essere trattata come una signora e dunque protetta e infantilizzata e chi deve essere considerata una schiava. Le donne che si battono per la giustizia sociale, invece, meritano di essere stuprate. Almeno così mi dicono ogni giorno uomini bianchi che sostengono di abborrire la violenza islamica contro le donne, ma sembrano trovarla piuttosto eccitante. Il nuovo sciovinismo funziona così su due livelli. Alimenta la paura dell'estraneo, indicando gli uomini stranieri, neri o gay, come una minaccia, e allo stesso tempo contesta l'attivismo femminile, sostenendo che le donne non sanno cosa è giusto per loro. Se invece di rompere le scatole con la parità di genere, la violenza domestica e la cultura dello stupro stessero un po' zitte e ascoltassero gli uomini, capirebbero che il vero pericolo viene da fuori. Non dobbiamo permettere ai nuovi sciovinismi di appropriarsi della retorica femminista. Queste persone non vogliono difendere le donne, vogliono solo rimetterle al loro posto, sostituendo il vero rispetto per l'autonomia femminile con una protezione riservata alle donne bianche che si comportano bene. La misoginia non è appannaggio esclusivo di un gruppo. È un problema culturale, strutturale, che esiste in tutti i paesi del mondo. E per l'appunto, si conclude anche in maniera ironica, ma a chi importa cosa pensiamo? Dopotutto siamo solo donne. E questo, come dire, anche un articolo, magari un po' lungo, che però ci dà qualche spunto rispetto a chi ci difende da non solo la polizia, come abbiamo visto nell'immagine via Twitter, ma anche dai vari fascisti e quant'altro, che anche qui a Padova, ad esempio, rispuntano ciclicamente fuori con, ad esempio, sigle tipo Forza Nuova, che uno crede che siano morti e sepolti, invece ogni tanto rispuntano dalle fogne, e quindi rispuntano anche, ad esempio, in Prato della Valle, con banchetti anti-abortisti e quant'altro, e quindi, come dire, anche i discorsi che un po' abbiamo accennato sono ovviamente parte integrante della loro retorica, che ovviamente mira non solo a segregare le donne, ma soprattutto a dividere la classe e di fatto poi anche a stroncare le lotte. Detto questo, passiamo a un'altra tematica. Si nominava Donald Trump in questo articolo, quindi ci spostiamo su degli aggiornamenti proprio dagli Stati Uniti, e tra pochissimo, dopo uno stacco musicale, andremo a leggere un articolo rispetto alle scuole proprio in America, dove di fatto resiste la segregazione.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Se non li conoscete, guardateli un minuto, li riconoscerete dal tipo di saluto. Lo si esegue a braccio teso, mano aperta e dita dritte, stando a quello che si è appreso dalle regole prescritte. È un saluto singolare fatto con la mano destra, come in scuola elementare si usa far con la maestra, per avere il suo permesso d'assentarsi e andare al cesso. Ora li riconoscete. senza dubbio a prima vista. Solamente chi è fascista fa questo saluto qui. Se non li conoscete è norma elementare guardare la maniera con cui sanno marciare. Le ginocchia non piegate vanno al passo tutti quanti. Chi sta dietro dà pedate nel sedere a chi sta avanti. Chi le piglia senza darle è chi marcia in prima fila. Chi le dà senza pigliarle siano in 10 o in 10.000. È chi un po' meno babbeo sta alla coda del corteo. Ora li riconoscete senza dubbio a prima vista. Solamente chi è fascista marcia in questo modo qui. Se non li conoscete guardategli un po' addosso. L'organica allergia che c'hanno per il rosso non gli riesce di vedere senza scatti di furore, fazzoletti né bandiere che sian di questo colore. Forse tu li paragoni a dei tori alle corride, ma son privi di coglioni e il confronto non coincide. Si è saputo da un'inchiesta che li tengono nella testa. Ora li riconoscete come se li aveste visti. Solamente dei fascisti sembran tori ma son buoi. Se non li conoscete guardate quanto vale quel loro movimento che chiamano sociale. Movimento di milioni ma milioni di denari dalle tasche dei padroni alle tasche dei sicari. Già eran chiare ad Arcinazzo le sue vere attribuzioni. Movimento ma del cazzo come le masturbazioni fatte a tecnica manuale con la destra nazionale. Li riconoscete adesso che sapete chi li acquista. Solamente chi è fascista sa far bene da lacche. Se non li conoscete guardate il capobanda, è un boia, un assassino colui che li comanda. Sull'orbace si è indossato la camicia e la cravatta perché resti mascherato tutto il sangue che lo imbratta. Ha comprato un tricolore ogni volta lo sbandiera che si sente un po' l'odore della sua camicia nera. Punta a far l'uomo da bene fino a quando gli conviene. Ora lo riconoscete almirante sempre quello, con il mitra e il manganello ben nascosti nel gilet. Se non li conoscete pensate alla lontana, ai fatti di Milano e di Piazza Fontana. Una volta andavan solo con due bombe in bocca un fiore, mentre adesso col tritolo fan la fiamma tricolore. E ora rieccoli da capo contro la democrazia, come un dì con la Gestapo, ora invece con la CIA, concimati dalle feci di quei colonnelli greci. Ora li riconoscete sti fascisti steccarogne, se ne tornino alle fogne con gli amici che han laggiù. Se ne tornino alle fogne con gli amici che han laggiù.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
Ed eccoci allora, sono le 10:16 qui in diretta, come preannunciato dalla nostra pagina Twitter, andiamo un po' a trattare quelle che magari potremmo definire le due facce degli Stati Uniti d'America, una decisamente negativa che preannunciavo poco fa, quindi istituti scolastici in cui di fatto permane bellamente la segregazione razziale, e quindi andremo a leggere questo articolo che è pubblicato su l'Internazionale a pagina 26, riprendendo dal The Atlantic, quindi quotidiano degli Stati Uniti, e poi però ovviamente parleremo anche del movimento Fight for 15, che di fatto ha occupato il quartier generale di McDonald's, come apprendiamo anche da una notizia di questo weekend pubblicata su InfoOut. Veniamo appunto all'articolo, dicevo, dell'Internazionale, titolato Le scuole degli Stati Uniti, dove resiste la segregazione. Quindi a Cleveland, in Mississippi, bianchi e neri frequentano ancora scuole diverse. E ora un giudice ha imposto di unificare gli istituti, ma le autorità locali e molti abitanti si oppongono. E quindi il 17 maggio negli Stati Uniti ricorreva il 62esimo anniversario della sentenza Brown versus Board of Education, quindi Brown contro il Consiglio Scolastico, con cui nel 1954 la Corte Suprema dichiarò incostituzionale la separazione tra studenti bianchi e neri nelle scuole di tutto il paese. L'obiettivo dei giudici era obbligare i distretti scolastici a mettere fine alla segregazione razziale, ma 60 anni dopo negli Stati Uniti la segregazione scolastica è ancora presente. Di recente uno studio del Government Accountability Office ha scoperto che il numero delle scuole con almeno il 75% di studenti neri di origine latinoamericana o provenienti da famiglie povere è cresciuto dal 9 al 16% negli ultimi 15 anni. Tra le città che non sono mai riuscite a fare passi avanti verso l'integrazione nelle scuole c'è Cleveland, in Mississippi, dove il distretto scolastico è stato più volte citato in giudizio da gruppi di genitori negli ultimi 60 anni. La prima volta appunto nel 1965. All'epoca le famiglie afroamericane si concentravano nel quartiere est di una ferrovia che divideva in due Cleveland e la separazione materiale rifletteva la divisione etnica. I bambini neri non potevano frequentare le scuole a ovest dei binari, dove vivevano quasi esclusivamente famiglie bianche. La situazione oggi non è molto cambiata. Nonostante le sentenze e le ingiunzioni che imponevano al distretto scolastico di Cleveland di mettere fine alla segregazione, in questi decenni le istituzioni non sono mai riuscite a convincere le famiglie bianche a mandare i loro figli nelle scuole della zona nera della città. Tempo fa il governo federale ha fatto causa alle autorità di Cleveland e gli ha chiesto di mettere fine alle discriminazioni, fondendo gli istituti medi e superiori frequentati da studenti neri con quelli storicamente bianchi. A metà maggio un giudice federale ha approvato questo piano, nonostante la forte opposizione delle autorità locali e dei funzionari scolastici. E la decisione del giudice riguarda appunto le due scuole medie e le due superiori. La scuola media Smith, che si trova a est dei binari, è frequentata al 99% da studenti neri. La Eastside High School, un liceo nella zona est della città, ha una popolazione al 99% nera. In questi istituti gli studenti non possono portarsi a casa i libri di testo perché non ce ne sono abbastanza e a scuola non dispongono di armadietti. Nel 2009 un ispettore del Dipartimento di Giustizia ha concluso che la qualità delle scuole a maggioranza nera di Cleveland non è paragonabile a quella delle scuole a maggioranza bianca, rilevando un'illuminazione al di sotto degli standard minimi ed edifici di qualità decisamente inferiore. La East Side High School si trova a circa 1,5 chilometri dall'altro istituto superiore, a maggioranza bianca. In tutto i due istituti sono frequentati da circa 1,000 studenti, una cifra che in caso di fusione, secondo il Dipartimento di Giustizia, non sovraccaricherebbe il sistema scolastico della città. ma le autorità locali continuano a ripetere che la gente di Cleveland è impaurita, nervosa e irritata a causa del progetto di unificazione. Durante il processo, Christine Russell, docente all'Università di Boston ed esperta di segregazione, ha sostenuto che la fusione tra le scuole potrebbe portare molti bianchi ad abbandonare la città per trasferirsi in zone più omogenee dal punto di vista etnico. È quello che pensano molti genitori di Cleveland, per lo più bianchi, che hanno resistito per decenni a ogni tentativo di costringerli a iscrivere i loro figli in scuole a maggioranza nera. Il distretto scolastico di Cleveland, da parte sua, sostiene di poter ottenere una totale integrazione con dei nuovi programmi per attirare i bianchi verso le scuole a maggioranza nera, ma nella sentenza di maggio il giudice ha sostenuto che queste strategie finora hanno fallito e che l'unico modo per voltare pagina è abolire la separazione etnica e geografica. Non ci saranno più scuole situate nella parte giusta o sbagliata della ferrovia, ma solo istituti unici e unificati, con studenti e insegnanti di etnie diverse. La cancellazione della linea che separa la città è già cominciata, con la trasformazione della ferrovia in pista ciclabile.
Ascolta Radiazione.
Ecco, come dire, rispetto a questo articolo, sarei anche personalmente curiosa un po' di vedere se questi genitori bianchi che si oppongono all'unificazione degli istituti, quindi al fatto che poi i loro figli frequentino compagni di corso neri, sarei curiosa appunto di vedere se si tratta di personaggi stile nazisti dell'Illinois, anche se qua appunto parlavamo di Mississippi, o se invece siano, magari come capita qui a livello locale padovano, i classici radical chic che parlano di integrazione, poi quando invece i loro figli sono collocati in classi che presentano una parte consistente di bambini di origine immigrata, iniziano a indignarsi e poi alla fine della fiera arrivano anche a cambiare scuola per andare in una magari più vicina al centro, quantomeno nel quartiere da cui trasmettiamo. Questo accade abbastanza spesso. Comunque ci spostiamo, rimanendo così sulle due facce degli Stati Uniti, su un articolo invece sicuramente più simpatico. Parliamo infatti del movimento Fight for 15, di cui anche l'anno scorso nelle rassegne avevamo dato notizia. E il movimento, per l'appunto, che si batte per arrivare ai $15 all'ora di pagamento, ha occupato il quartiere generale di McDonald's. Il maltempo quindi non ha fermato la marcia di Fight for 15 in programma lo scorso 25 maggio a Oak Brook presso il quartiere generale di McDonald's, e per il terzo anno consecutivo centinaia di attivisti e lavoratori dei fast food si sono riuniti per proseguire la lotta per il salario minimo di $15 all'ora e la possibilità di organizzarsi sindacalmente. La protesta appunto è iniziata alle prime ore del mattino con il blocco dell'ingresso del principale ristorante McDonald's di Chicago, poi in centinaia si sono diretti verso la periferica Oak Brook, dove sono state piantate le tende in attesa dell'assemblea dei soci della multinazionale. La cosa anche, come dire, molto positiva è il fatto che alcuni cartelli inneggiavano alla lotta comune con i lavoratori francesi che in questi giorni stanno bloccando il paese contro la loi Travail. La polizia locale di Oak Brook inoltre ha richiamato 300 agenti, stimando l'arrivo di circa 8.000 persone nella giornata di mercoledì e altre 3.000 per il giorno seguente, e quest'anno gli organizzatori avevano promesso che la protesta, che tra l'altro coinvolge anche lavoratori dei servizi, dell'assistenza sanitaria, del commercio, piuttosto anche che medici aeroportuali e lavoratori aeroportuali, sarebbe stata la più grande e partecipata mai tenuta. La lotta appunto per un salario minimo di $15, sostenuta dal sindacato di settore, quindi il Service Employees Union International, ha avuto, quindi SEIU, per dire anche un po' la sigla abbreviata, ha avuto inizio proprio nel 2012, e da allora le crescenti ed estese manifestazioni hanno contribuito a rendere il tema del salario una questione politica, con tanto di schieramento dei candidati alle elezioni presidenziali del 2016. Mentre le proteste continuano, l'ex amministratore delegato di McDonald's, Renzi, ha dichiarato al programma statunitense Fox Business che piuttosto di portare il salario minimo a $15 l'ora, l'azienda sta vagliando, pensate, la possibilità di installare dei robot che sostituiscano i lavoratori in carne e ossa. Quindi lui ha detto bellamente che è più conveniente comprare con $35,000 un braccio robotico di quanto non lo è assumere un dipendente che è inefficiente e chiede $15 l'ora per l'insaccamento di patatine fritte. Per tutta risposta, qui c'è la testimonianza anche di una lavoratrice di Burger King che dice: non ci fermeremo finché non vinceremo. Faccio $8 l'ora e per ascoltare i miei figli che dicono di essere affamati è terribile, perché queste società non vogliono pagare e noi siamo quelli che li rendono ricchi.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Vengo al suo cospetto dalle bettole più sudice del ghetto. Non mi curo del verdetto né dell'ordine che invoca il martelletto. L'ordine perfetto, seguo il battito del petto. Aspetto, il giorno che verrà sarà migliore. Un santo malfattore piange lacrime e sudore sopra un sogno lastricato, eterno congiurato con un piano complicato. Io, nemico dello Stato, braccato da madama. La fama che mi infama mi accompagna sulla forca. La mia fedina è sporca, la tua dottrina è sporca. Ma tu hai la scorta, fanculo la tua legge e la crociata che l'hai sporta.
La dove i potenti la fanno andare, la giustizia fa quello che le pare, la giustizia sa chi ha il permesso di rubare, la giustizia dà licenza di ammazzare.
Per i miei occhi tu eri luce, musa ispiratrice, la mano che accarezza la purezza di Beatrice, la mano che accarezza le coscienze, scienza delle scienze, il verbo dalle splendide movenze, ero schiavo e contemplavo le apparenze, schiavo di un'immagine perfetta senza sbavo, amavo l'equilibrio dei tuoi gesti, il fato degli onesti, credevo fosse pace sulle terre che calpesti, codesti, erano giorni del passato, ha ingannato la lealtà che ho dimostrato, hai tradito me e quanti altri, con altri umani, che si lavano le mani, che ti sporcano le ali, ideali, inchiodati ad una croce, la giustizia è solo un sibilo mentace, la sovverchia è un'altra voce, audace tentazione, è la nuova mia ragione, tu mi chiedi del suo nome, cospirazione.
La giustizia dà uno schiaffo e una carezza, stai pur certo che ha due pesi e due misure, la giustizia fa paura anche ai più giusti, evidente già lo sai, è una questione di gusti,
la guerra di Zapata. occupata, la fabbrica occupata, la spaccata, milionaria, la diaria degli schiavi non ci basta. Siamo travi che sorreggono la casta, hasta la vittoria, siamo il sale della storia. Da Spartaco a Guevara, dall'Artico al Sahara, alba chiara di speranza, la costanza dei principi, le radici dell'istanza che avvelena i miei nemici. Abbiamo sogni infranti che si fanno cicatrici. Il subcomandante, la saggezza del viandante, la volante partigiana, la sommossa dopo il crack in Argentina, Viet Minh dall'Indocina, Ho Chi Minh dal Vietnam. La giustizia è niente senza libertà.
Sono selvatico, perennemente infastidito dal mediatico, è sintomatico, mi muovo di qua e di là, ricerco la verità, e se qualcosa non va, non sto zitto a rosicà. La neutralità è prevista dal sistema, o sei la soluzione o sei parte del problema.
La neutralità è prevista dal sistema, o sei la soluzione oppure parte del problema.
La giustizia è avere tempo per pensare, poter crescere i bambini, dignità nel lavorare. La giustizia vera supera i confini, la giustizia vera supera i confini.
Ma è un cucciolo di radio. È radiazione.
Ed eccoci, sono le 10:32 minuti, quindi andiamo anche un po' verso la chiusura della rassegna che, come dicevo a inizio trasmissione, terminerà tra circa 15 minuti, ma dato che parlavamo di Stati Uniti, adesso dando i riferimenti della lotta che continua anche del movimento Fight for 15, ma anche di sicuramente dinamiche strutturali che rimangono in termini di segregazione e razzismo, direi anche che ci colleghiamo a un altro di quei paesi che sicuramente si contraddistingue da politiche decisamente naziste. Parliamo infatti dell'Australia, di cui sicuramente nel corso delle rassegne abbiamo trattato rispetto alle politiche migratorie che ha questo paese, dove di fatto il premier Tony Abbott ha varato, insomma, delle politiche che mirano ai respingimenti o all'incarcerazione dei migranti, decisamente in linea anche con quanto accade sia negli Stati Uniti nei confronti dei messicani o comunque di tutti i migranti che arrivano dal confine messicano, sia poi qui in Europa, come vediamo. Ebbene, a pagina 109 dell'Internazionale, proprio relativamente all'Australia, leggiamo un piccolissimo articolo che comunque dà nell'occhio, dato che si parla di case vietate agli stranieri, e quindi i cinesi che vogliono comprare casa in Australia hanno ricevuto un chiaro messaggio dalle banche australiane: cercate altrove. Questo quanto scrive Bloomberg Business Week. La filiale australiana della banca statunitense Citigroup, per esempio, non prende più in considerazione le richieste di mutuo di persone con redditi in yuan. Citigroup ha seguito l'esempio della National Australia Bank, della Commonwealth Bank of Australia e dell'Australia and New Zealand Banking Group. Le autorità australiane temono infatti che i capitali stranieri investiti nell'acquisto di appartamenti possano far scoppiare una bolla immobiliare, questo quanto accenna questo settimanale. E quindi il 20,9% degli acquisti di case registrati in Australia tra il giugno del 2014 e il giugno del 2015 è stato realizzato da stranieri, contro il 7,9% del 2013. Anche i neozelandesi temono la bolla immobiliare e sono convinti che sia colpa dei capitali stranieri. E secondo l'Istituto Immobiliare della Nuova Zelanda, negli ultimi 4 anni il prezzo mediano delle case è cresciuto del 34%.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? fai una scelta di classe, ascolta anche tu Radiazione.
Balti Master Sina, yeah. Clandestino, perché senza soggiorno, perché senza la mamma, perché senza ritorno. Clandestino, io voglio diventare ricco, faccio contento la mamma, senza cadere a picco. مخك في البلاد وقلبك في الشانزيليزي رايح بين الوراق وبين الحومة ديفيدي ساكادو على دارك تمشي من غير جي بي اس هايم في الكياس خايف من اللي سياغيس ولاد بلادك برشا نفسي لا يرحم من مات روحي روحي لا تقول لي بن عمي من البلاد رفيت بالغربة والبرد الوحش ولا لذا تفيق على سود الكنيسة يا متوحش لذان في السباح دهان كباب صوص الجيريان سكر عيني كنت احلم بلا كلاس على الايطاليان قالوا جاي من البلاد قالوا عليك بلادع ما ياكلش الحلوفة ما يخمم في كفار اللوبيا عربية والديكور فرانسيس تحب تجيب دوالك جيب الدينار بالدفيس كلمني عزي غسيس تو نقولك واكري واكري عربي هايم بين حيوت بلاد العكري كلاندستينو بيركي سنسا سي جورنو بيركي سنسا لا ماما بيركي سنسا ريتورنو كلاندستينو يو فوليو ديفنتاري ريكو فاتشو كونتنتو لا ماما senza cadere a picco.
Sono venuto in Italia, venuto da piccolo arabo in Italia. Quello che dicono, scappato dal paese su una barca. Shofta l'aina e ule de bledi che fa sgarga. C'è chi salvato, c'è chi morto, c'è chi negato. Senza ritorno, buongiorno l'Italia, ciao la Tunisia. Arabe le bledo, ma tranca il polizia. Mi sono arrangiato, ho sbagliato, ma hanno tancato per maleducato. Io sono cresciuto, ho pagato. Li ho marrawa l'ome bel bagno, la fuoco il vato. Non devo dire grazie a nessuno, perché la mia vita l'ho fatta da solo. E quando da bimbo ti aspettavo il regalo, io ero fuori a raccogliere il denaro.
Clandestino, perché senza soggiorno, perché senza la mamma, perché senza ritorno. Clandestino, io voglio diventare ricco, faccio contento la mamma, senza cadere a picco. Pensami,
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 penso a te. Pensami,
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 penso a te.
E allora eccoci, sono le 10:38 minuti, andiamo su un ultimo articolo che sicuramente l'immagine anche che è qui a pagina 108 dell'Internazionale richiama un po' la mia attenzione. C'è infatti la foto di una sorta di scheletro che ha lo stemma della Monsanto. Ci si riferisce infatti a una protesta a Parigi del 21 maggio scorso, protesta per l'appunto contro la Monsanto. Il titolo di questo articolo infatti è il nuovo colosso dell'agricoltura globale, e l'offerta della tedesca Bayer per la Monsanto conferma la tendenza del settore alla concentrazione industriale ed è il segnale di un mercato in calo e con problemi di immagine. Ci riferiamo infatti al 21 maggio scorso, dove in 30 città francesi migliaia di cittadini hanno manifestato per la trasparenza alimentare e la tutela della salute, scandendo lo slogan «Tutti detestano la Monsanto». In realtà non tutti odiano la multinazionale statunitense. Per esempio, non la odia il colosso della chimica Bayer, un'altra bestia nera degli ecologisti. Il 23 maggio l'azienda tedesca ha annunciato di essere pronta a sborsare 62 miliardi di dollari, quindi circa 55 miliardi di euro, per conquistare la Monsanto e diventare leader mondiale nel settore degli OGM. È una di quelle, è una delle più importanti offerte pubbliche che d'acquisto di un'azienda straniera nella storia economica tedesca. Due aziende simbolo dell'agricoltura industriale globalizzata sono quindi coinvolte in una corsa delle fusioni che non finisce di stupire. Per tre volte negli ultimi cinque anni la Monsanto ha cercato di comprare la Syngenta, una concorrente svizzera. Alla fine la Syngenta è andata ai cinesi di ChemChina e la Monsanto è diventata immediatamente preda della Bayer, un gruppo due volte più grande. Inoltre, all'inizio del 2016 è stata annunciata la fusione tra le statunitensi Dow Chemical e DuPont. Se queste operazioni dovessero andare a buon fine, si legge, i due terzi del mercato mondiale dell'agrochimica e della produzione di sementi potrebbero finire nelle mani di tre sole aziende. Questa concentrazione inedita non è ovviamente una buona notizia per nessuno, né per gli agricoltori che vedrebbero i loro principali fornitori formare un gigantesco oligopolio, né per le altre aziende del settore. Questo movimento tettonico, infatti, è la conseguenza di una situazione difficile. Da qualche anno i prezzi sono in calo e soprattutto quelli del mais, e questo influisce sulle entrate degli agricoltori e di conseguenza sul loro potere d'acquisto. Le industrie chimiche e i produttori di sementi devono abbassare i prezzi e quindi hanno fretta di ingrandirsi per compensare la minore redditività. Nel primo trimestre del 2016 la Monsanto poi ha registrato proprio un crollo del 30% nei propri profitti e del 12% del fatturato. Resistenza all'acquisto, quindi, si legge anche come ultimo passaggio. Il gruppo inoltre si batte in Argentina e in India, quindi due mercati strategici, perché gli agricoltori locali non pagano le royalties sui suoi prodotti. Il deposito dei brevetti sugli organismi viventi non è mai una cosa semplice. E negli Stati Uniti alcuni negozianti non vogliono comprare la soia OGM, lamentando le difficoltà a esportarla in Europa, dove ci sono norme restrittive. Di conseguenza, nel 2015 le superfici coltivate nel mondo con le sementi della Monsanto sono per la prima volta diminuite, senza contare continui attacchi contro il principale prodotto pesticida del gruppo, il Roundup, di cui la Bayer ha una sua versione. Concentrazioni industriali come questa, conclude l'articolo, sono sempre il segnale di un mercato in calo che nelle dimensioni e nell'eliminazione dei rivali cerca la soluzione ai suoi problemi di fatturato e forse di reputazione. E sicuramente è un aggiornamento questo che ci riporta anche agli aggiornamenti che avevamo fatto anche rispetto al TTIP, di cui si trova il podcast sempre nella sezione degli speciali e degli approfondimenti. Io vado velocemente a concludere con un ultimo appuntamento che vi segnalo e che rilanciavo proprio anche su Twitter. Infatti il presidio che era in programma la scorsa settimana, quindi sabato 28 maggio, è stato spostato a sabato 4 giugno. Questa volta siamo puntuali, quindi alle 10 saremo in Piazza delle Erbe qui a Padova con un presidio e una mostra e volantinaggi contro la crisi, la guerra, la disoccupazione e la precarietà per il diritto all'abitare e allo studio. Quindi rispetto a questa ennesima pagliacciata delle elezioni del 5 giugno, rispondiamo invece non prestando più fiducia al politicante di turno, ma organizzandoci collettivamente in una prospettiva di riscossa. Peraltro, per ulteriori aggiornamenti e anche per la diffusione della locandina, vi ricordo che abbiamo sempre l'evento sui nostri social network, e quindi insomma vi invito a dare un'occhiata e a condividerlo sui vostri profili. Con questo un po' io vi saluto in velocità, dato che sono le 10:44 minuti, e continuate a rimanere in ascolto di Radiazione, soprattutto stasera con la nuova puntata di Tecnologia e Controllo. Ciao a tutti.